Ave Maria, cari fratelli di Radio Buonconsiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna. Ecco la radio che porta l'Immacolata nelle vostre case, porta anche oggi la lettura dello Stabat Mater, commentato da il padre Stefano Maria Manelli, un suo lavoro del 2018. Ecco, ti commento, ecco, le fonti, il testo, l'autore dello Stabat Mater, abbiamo detto. L'autore non può che essere Jacopone da Todi, universalmente riconosciuto lui, tale, ecco. Ci sono altre ipotesi di formazione, di produzione, ma pare che la più accreditata sia quella di questo santo frate, beato ormai, non discepolo diretto di San Francesco, appartenente alla seconda generazione dei frati, che però, ecco, si è distinto per pietà, amore a Gesù crocifisso. È la Madonna addolorata, qui dedicato anche altre liriche, anche in volgare, Madre del Paradiso, per esempio, Donna del Paradiso, ecco, famosa lirica mariana, ecco, stavolta in volgare, non in latino come lo Stabat Mater. Bene, abbiamo detto che si divide in due parti, lo Stabat Mater, la prima parte è una contemplazione dei dolori di Maria, la seconda è una invocazione, quindi è più ascetica la seconda parte, praticamente è una dichiarazione di offerta di sé perché la Madonna ci faccia partecipi dei suoi dolori e dei dolori soprattutto del Cristo, Cristo crocifisso, perché con la sua morte Gesù ha redento il mondo, con la sua passione ha redento il mondo. E quindi è necessario considerare la passione di Cristo, anzi vivere la passione di Cristo per quanto è possibile, per quanto noi siamo degni, per quanto il Signore ci faccia partecipi di questo dono, di questa grazia per partecipare, ai suoi dolori, quindi meritare con Lui la remissione dei peccati e un giorno la gloria eterna. Vediamo il capitolo 12, il versetto 12 di questo cantico, due nati vulnerati, tan dignati tam me pati, fac me tecum lugem. Dunque, tui nati vulnerati, del tuo figlio straziato, due termini diversi, fanno armonia in questo versetto, una contrapposizione, una giusta opposizione, un chiasmo anche qua, un ossimoro. Perché è nato, però ferito. È nato, la nascita richiama la vita, e quindi il dono dall'alto, il principio di questa verità della vita che nasce, della vita nuova, che è un mistero, non si riesce a spiegare con elementi chimico-biologici, no? La vita è vita, è un miracolo permanente, che nasca poi dal nulla, ecco. Dall'unione dell'uomo e della donna o della parte maschile e femminile negli animali, ma che contiene in maniera misteriosa, appunto così, non ha spiegazioni razionali, spiegazioni tecniche, ecco, è un mistero. E quindi questa vita che però è vulnerata, è ferita, straziata, ecco, da chi? Da potenze avverse, è la storia del mondo. La storia di Cristo è la storia del mondo, perché la vita c'è, però la vita è insidiata, la vita è in pericolo, la vita addirittura è distrutta, e si rischia di distruggere tutto. E Papa Benedetto ci ha messo in guardia nella Spe Salvi, e l'uomo può addirittura anticipare il giudizio di Dio. Perché? Perché se distrugge tutto il mondo, tutti gli esseri creati, e lo può fare, nelle potenzialità moderne c'è anche questo, c'è la distruzione del mondo. E forse proprio questo stanno facendo i nemici della Chiesa, i nemici di Dio nel mondo, dopo che hanno distrutto tutto, hanno distrutto la famiglia, hanno distrutto la vita, hanno distrutto le società, hanno distrutto le risorse, e adesso vogliono distruggere pure l'uomo in se stesso. E quindi la distruzione totale, talmente l'odio verso Dio che non si capisce più neanche un bene naturale, che cos'è, no? Come la vita, e si vuole distruggere. Quindi tuoi nati vulnerati, c'è la presenza di Dio che è la vita e la presenza del peccato, del malvagio, del dominio del male, che è la ferita, che è la morte, che è ciò che, ecco, fa male all'uomo. Ciò che l'uomo non potrà sopportare. E quindi in questa contraddizione si basa un po' tutto il versetto. Tutto tutto ciò che esiste, insomma, sulla Terra, la eterna dialettica tra bene e male. Il figlio dell'uomo dal proprio grembo, il vulnerato, ossia il termine di colui che viene ferito, è colpito a morte dagli strazi della passione e della crocifissione. Ambedue questi termini quindi ci parlano dell'amore della madre verso il figlio adorato, il verbo fatto carne, divenuto vittima di sangue per noi. Ci parlano dell'amore del poeta e poi dell'amore che dovrebbe avere ogni redento verso l'agnello immolatosi per la salvezza dell'umanità, figlia del peccato dei progenitori e dei peccati di ogni discendente. Ecco, l'immolazione è necessaria. Neonato a Nazareth per 30 anni in intimità divina, di affettuosità e confidenze senza numero, da cuore a cuore tra madre e figlio. Se ciò avviene di solito in ogni buona esperienza di vita di famiglia, che cosa deve essere stata l'esperienza di amore davvero ineffabile dei 30 anni di vita nella casetta di Nazareth, fra Gesù, la Madonna semprevergine e San Giuseppe, il padre virginale di Gesù? Ecco, tutti quanti partecipano della vita intima, ecco, di Gesù. E questa è la grande grazia, più grande che esista, più delle imprese che poi Gesù ha compiuto, perché lo Spirito Santo passa lì, ecco, passa da quella intimità divina della casa di Nazareth. Se non ci fosse questa sorgente, non ci sarebbe neanche l'effetto poi, no? Se non c'è la causa, non c'è neanche l'effetto, ecco, dell'amore di Dio. Non c'è neanche il dono grande che viene fatto per la pratica della vita, ecco, cristiana, della vita di testimonianza di Cristo. Ma anche Gesù ha voluto ritirarsi per 30 anni come una sorta di noviziato, di preparazione, di esercizio, di umiltà, di pietà, di amore, di mansuetudine, di dono, di carità, per far sì che si compisse ciò che doveva fare nel prosieguo della sua vita religiosa, nel prosieguo della vita di grazia. Quindi il termine vulnerato è legato particolarmente all'immediato evento della terribile passione, crocifissione e morte di Gesù, evento doloroso che si è appena svolto sul Calvario sotto gli occhi sgomenti e gementi della Divina Madre. Il Calvario è accostato quindi all'incarnazione. Il Calvario è il frutto dell'incarnazione, il Calvario è il prosieguo, lo sviluppo necessario, il mezzo con cui l'incarnazione compie la sua opera. Ecco. Sul Calvario la Madonna, con anima trapassata dalla spada del dolore, non ha voluto perdere neppure un battito di quell'amore più grande che è l'immolazione, vivendo la passione del Calvario attivamente partecipe e sofferente con il Figlio Redentore per cooperare direttamente al compimento della redenzione universale come corredentrice interamente unita al Redentore, quindi la corredentrice che compie l'opera della salvezza insieme al Figlio. E questo è il mistero più grande che tanti vogliono negare, ma la Madonna è l'unica presente sotto la croce. La Madonna non è passiva, ma è attiva. Tu i nati vulnerati, è suo, è sempre suo, sia nella nascita, sia nella morte. È sempre diciamo, circondato dalle cure di Maria, dalla fede di Maria, dall'affetto di Maria, dall'onore di Maria. È sempre circondato, ecco, da questa grandezza che appunto in qualche modo unisce se stesso a Gesù crocifisso, fa sì che il crocifisso viva in lei e il crocifisso dispieghi la sua opera in lei, per mezzo di lei e con lei. Ecco allora la Madonna che si unisce, ecco, con dolcezza, con suavità, ma anche con forza all'azione dello Spirito Santo, all'azione di grazia, e lei solo può farlo, non nessuno di noi può farlo, solo lei può farlo perché ha questo mezzo grandioso, ecco, della grazia di Dio già in sé. La Madonna, e poi oggi insomma abbiamo appena celebrato la festa di Sant'Antonio, il grande predicatore dell'assunto, no? Ecco, la chiama vaso d'oro massiccio. Vaso d'oro massiccio perché questo vaso è adornato di ogni specie di pietre preziose, dice Sant'Antonio, cioè con ogni dono e privilegio di doni celesti. Ricevette le ricompense di tutti i santi, colei che generò il creatore, il redentore di tutti. Su questo vaso ornato di ogni pietra preziosa concorda ciò che leggiamo nel libro di Ester, dove si racconta che dovendo costei entrare alla presenza del re, non cercò ornamenti muliebri, l'eunuco e Gai, custode delle vergini, le fece indossare l'abbigliamento che egli stesso scelse. Ecco. Quindi la sua bellezza viene da Dio solo. È questa la grandezza di Maria per noi. Beh, ci fermiamo qui per questa prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo il testo di Padre Stefano Maria Manelli, Stabat Mater. Ecco, siamo al versetto 13 della nostra cantica. Ecco, si parla della sofferenza di Maria. Tu i nati vulnerati, tan degnati, promme bati. Appare evidente qui un passaggio dal generale al particolare, dal collettivo al singolare. Scrive infatti Teresa Pedonenani: il promè che ora sostituisce il pro peccati sui gentis trasferisce la redenzione salvifica di Cristo dal piano universale a quello personale ed individuale dell'orante. Promè. Certo, il Signore ha sofferto, certo ha sofferto per tutti, ma non ha sofferto per tutti in maniera collegiale, è insolito, ha sofferto per ciascuno, ecco, e quindi sofferto per me, ha dato la vita per me, questa vita che io vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che ha offerto se stesso per me. Cioè, se non c'è una consapevolezza personale di questo dono, non si può realizzare il piano della salvezza. Il Signore salva, vorrebbe salvare tutti, però vuole una risposta singola, personale, perché ogni nostra coscienza è singola, non è collettiva. Non c'è la coscienza collettiva, l'immaginario collettivo, come c'è nei film, no? Non esiste. Esiste invece, ecco, la coscienza che viene sviluppata, unita particolarmente a Gesù, dalla esperienza di grazia. Il Promè, che ora sostituisce il proprio peccato e i suoi agenti, trasferisce la redenzione salvifica di Cristo dal piano universale a quello personale. È certo che se uno non aderisce, può aderire solo con la sua coscienza, in maniera capillare, non può dirsi, beh, io appartengo alla Chiesa e quindi sono salvo. No, l'appartenenza alla Chiesa si fa con la tua adesione personale, si fa con la tua adesione singola, e poi la somma dei singoli fa la comunità, che si unisce l'una all'altra, però se non c'è questa decisione singola, singolare, non c'è neanche, ecco, la forma ecclesiale. Il Promè, che ora sostituisce il proprio peccato e i suoi gentis, trasferisce la redenzione salvifica di Cristo dal piano universale a quello personale ed individuale dell'orante, che si sente pieno di riconoscenza per il suo Dio. Questo è il valore della redenzione, che è nello stesso tempo universale e personale. Il Verbo incarnato si è degnato di operare la redenzione volendo patire per tutti e per ognuno, per l'intero genere umano e per ogni uomo nella sua individualità, per ciascuno di noi. È bellissimo questo benevolente riconoscimento esplicito del beato Jacopone da Todi. Dignatus est, detto a degnazione, scrive il Carbone. Degnazione è il compiacersi di fare alcunché per benignità e cortesia, per favore e grazia. C'è una degnazione particolare, la degnazione di Gesù che soffre, è una degnazione assoluta, una degnazione che non è uguale. Una degnazione che è il compiacersi a fare anche per benignità e cortesia, per favore, cioè non c'è limite all'amore, veramente il Signore, oltre alla creazione che è già qualcosa di stupendo, di meraviglioso, di gratuito, no? Non è meccanico, ma armonico. Un conto è una macchina che lavora, si vede con i suoi stantuffi, con i suoi cilindri, no? Fa sempre quel movimento, invece la creazione c'è una vitalità in sé che non è meccanica, non è senza ragione, non è senza coscienza, c'è una sua intelligenza interna. Questo lo diceva molto bene il Papa Benedetto XVI. La si comporta in modo intelligente, non è una macchina. Le macchine le facciamo noi, infatti. Le macchine sbagliano terribilmente. Oppure rendono fredda la situazione con l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è una macchina, non ha sentimenti, non ha cuore, non ha vita, è una cosa programmata. In che cosa mi può aiutare se non come banca dati? Sì, vabbè. Però se non sono io che do un senso a quello che viene fatto, certamente questa banca dati non mi dà niente, mi dà solo delle cieche statistiche, dei ciechi numeri, delle cieche quantità. Però non mi serve in realtà, no? Non mi può servire, mi fa avere ciò che devo avere, ciò che voglio avere, è qualcosa di scomposto, anche nel suo ordine, un ordine però calcolatore, un ordine che non salva l'uomo, è un ordine che in realtà è un disordine. L'ordine di Dio è un altro, non è matematico, no? È un ordine d'amore, un ordine di dono, un ordine di degnazione, ecco che scrive il Carbone, un signor Carbone, no? Degnazione è il compiacersi di fare alcunché per benignità e cortesia, per favore e per grazia. Gesù infatti non ci ha voluto redimere in generale o in massa, è come se fossimo un gregge di pecore, il gregge di pecore era una... Anche se sì, siamo paragonati alle pecore, però Gesù dice: le conosco una per una, quindi non è una somma di entità, no? Ecco, un certo numero di soldati, no, siamo degli individui, delle persone che hanno un unicum ciascuno per sé, non possono essere paragonate le une alle altre. Degnazione è compiacersi e fare alcunché per benignità e cortesia, per favore, grazie. Nella gratuità c'è la gratuità di ogni uomo, che è unico,
che è assoluto, che è misterioso in se stesso. Gesù infatti non ci ha voluto redimere in generale, senza conoscerci nella nostra individualità di singole persone. Ci ha redenti invece uno per uno, singolarmente, come dice con chiarezza San Paolo, affermando che Gesù amò lui e si immolò per lui. Mi ha amato e ha dato se stesso per me. Ma insieme al Redentore anche la corredentrice, in dipendenza da lui e con lui, come insegna il Vaticano II, ha cooperato maternamente a redimere dalla colpa l'Adamo e Eva, gli sventurati figli di quella Eva peccatrice, conoscendoli e rigenerandoli tutti, ma non in generale o in massa, bensì uno per uno, così come fa ogni mamma che genera un figlio alla volta tra le rinnovate doglie e i travagli del parto. Ogni madre non è che genera in solido tutti i figli, no? Ecco, la natura è calzante in questo. La mamma genera ogni figlio ed gli costa molto sacrificio. Ogni figlio, ogni figlio. Beh, oggi, mamma mia, c'è talmente una carenza di nascite che non si capisce più neppure che cosa sia una nascita, no? Un'attesa di un figlio, no? Ecco, tanto è remota questa possibilità, no? Almeno nei nostri popoli occidentali. Però, insomma, in natura è così, no? Non genera in massa i figli, no? E anche quelli che si programmano purtroppo in provetta, però c'è sempre bisogno di un apporto, di un genitore, di una madre umana, perché venga dato pieno sviluppo al figlio, no? Anche per le generazioni in vitro, ma oddio, adesso si dice addirittura che si può fare tutto in maniera elettronica, computerizzata, e addirittura la gestazione si può sostituire completamente, non so quanto possa essere possibile questo, però un apporto materno sembra proprio che non si possa togliere, per quanto surrogato, per quanto fittizio, è molto innaturale, così, contro natura è proprio un delitto, no? Separare il figlio dalla madre. Che è la cosa più il legame più forte che esista in natura. Quindi non in massa, bensì uno per uno, così come fa ogni mamma che genera un figlio alla volta tra le rinnovate doglie e i travagli del parto. Non è l'altro, nidi dunque, il Redentore e la Corredentrice, hanno riscattato me, povero figlio di Adamo peccatore, liberandomi da tutti i peccati. Hanno pagato per me, soffrendo la passione e la compassione, ambedue. Trafitti per me dalla lancia e dalla spada, ecco, anche la Madonna Gesù, non sono in solito per dire sono l'uno come l'altro, no, sono due individualità, sono due persone, sono due anche se uno, e in questa duplicità esiste proprio l'amore divino, no? Esiste l'essenza di Dio, e tra più esiste Dio, ecco. Uno che divide Dio dall'uomo e non crede neppure un divinità così assoluta e remota che è una sola e non ha altri con cui condividere la sua divinità, è questa qui, la divinità assoluta e totale, no? Non capisce la personalità dell'uomo, ecco, veramente lì allora siamo cose, siamo non persone ma cose, ma nella loro, ecco, materialità, siamo numeri e basta. Ecco, purtroppo, nelle imprese commerciali, ecco, si considera il numero, no? Il numero di quelli che devono comprare. Ecco, se c'è un maggiore numero di compratori, è chiaro che il prezzo aumenta, se c'è uno minore, diminuisce. Perché, insomma, è la legge del mercato che si fonda sui numeri, no? Ma non guarda le persone, che veramente non bisogna. Quindi, l'uno e l'altro uniti, il Redentore e la Corredentrice, hanno riscattato me, povero figlio di Adamo, peccatore, liberandomi dai peccati di tutti. Hanno pagato per me, soffrendo la passione e compassione, ambedue. Trafitti per me dalla lancia e dalla spada del dolore più cruento, mi hanno ottenuto il perdono e la grazia, rigenerandomi come figlio dell'amore di Dio e riaprendomi le porte del regno dei cieli. A vista di tanta benevolenza, misericordia del Salvatore, riflette Monsignor Carbone, ora il desiderio di corrispondere alla divina grazia. Di partecipare alle pene del Redentore, ma così che in questa impresa di non lieve peso sia a mano tutto sia condotto per mano da colei che sollevò guidarlo per essersi abbeverata al torrente dei dolori dell'uomo Dio. Ecco, questa causalità, ecco, la morte del Signore, ecco, è trasferita a noi per degnazione, anche questa, no? Per quelli che veramente capiscono, quelli che non capiscono, rimangono assenti, ma così non si avrà mai parte con Gesù, effettivamente, della sua gloria, se invece partecipi della sofferenza, e la sofferenza non ci lascerà mai, no? Ecco, anzi, ci sarà un modo sublime di soffrire per entrare nel regno dei cieli, che veramente sarà la nostra ora. Il nostro stato di passione, che sarà da unirsi alla passione di Cristo, in modo tale che quello che soffriamo possa essere valorizzato da Dio ai fini della nostra salvezza. Ma c'è un altro elemento oltre Cristo, ecco, è la sua, la sostanza della sua passione, l'essenza delle sue sofferenze, della Madonna, che il Signore fino alla fine deve, può accompagnare anche noi. Questo stesso fine, non c'è altra strada, c'è altra soluzione che quella di Maria, ecco la famosa scala bianca, che è sempre una scala, no? Il sogno di Frate Leone nei fioretti, due scale che arrivano al cielo, una quella rossa della passione di Cristo, che però nessuno riesce a percorrere perché è troppo dura, troppo sofferente, sanguinosa, e quella della Madonna che invece si può percorrere, però è sempre una scala, quindi è un sacrificio, quindi un'offerta di sofferenza, di ascetica, che si deve fare, però con la Madonna è diverso, la Madonna accoglierà le nostre sofferenze e le presenterà al Signore come tributo di grazia. Sia lodato Gesù Cristo, ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, arriviamo e concludiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. Ecco, stiamo leggendo il testo del padre Stefano Maria Monelli, Stabat Mater, e siamo nella tredicesima terzina, tui nati vulnerati, tanti gnati promebati, penas mecum divide, ecco l'ultimo versetto, dividi con me le pene. Questa è una cosa un po' difficile per noi, eh? Ma Jacopone era arrivato a questa maturità spirituale e chiede al Signore di dividere con sé le pene. E forse l'aspetto più alto questo della vita cristiana, ecco, l'essere vicini al Signore, tanto vicini da voler soffrire con Lui. Beh, questo è quello che hanno fatto i santi più santi, quelli che hanno avuto l'unione trasformante con Gesù, che hanno accettato le pene più dure, più infamanti, hanno accettato le bestemmie del mondo, e certo hanno reagito, no, con la bestemmia, ma accettando umilmente, ecco, le provocazioni, lo sconforto, l'assenza di Dio anche, ecco, la prova più grande di Gesù quando sulla croce si sente abbandonato. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il beato Jacopone chiede quindi di poter condividere le pene del Redentore che si è immolato per lui. Il verbo dividere, precisa il padre Pesce, significa distribuire, partecipare, penetrare, immedesimare, uguagliare, dividere. Io divido con te, insomma, come uno sposalizio, divido con te la vita, pene e gioie, speranze, sofferenze, dolori e gaudi. Ecco, quello che è la vita è la divita, quindi è mia, quello che è mio è tuo, quello che è tuo è mio. Ecco, quello che disse Ruth, no? Ecco. A Boz, quello che è mio è tuo, quello che è tuo è mio, il matrimonio, il formula nuziale, oggi si può usare quella formula di Ruth ed Boz, no? Ecco, che si sposano, e anche se sono di due diverse stirpi, due diverse nazioni, anche perché era una straniera, Ruth. No, la tua patria sarà la mia patria, la tua famiglia sarà la mia famiglia, la tua terra sarà la mia terra, anche se non lo sono così, no? In origine, in fondo quando uno è espatria, è oriundo, immigrato, magari ecco una persona sposa, una persona che vive lì, è indigena e diventa parte anche di questa esperienza, no? Ecco, della divisione. Quindi significa distribuire, partecipare, penetrare, non dividere nel senso tagliare, ma dividere nel senso condividere. Ecco. Il poeta vuole esprimere il suo dovere di riconoscenza, di amore verso colui che ha fatto tanto per lui e chiede perciò la condivisione delle pene di lui all'addolorata, ossia colei che con Redentrice ha fatto unità con il Redentore nell'immolazione totale di sé per noi. Quando il Signore ha condiviso quello che noi siamo, certo il peccato, però ha condiviso la fame, ha condiviso la sete, la stanchezza, la malattia, la sofferenza, l'agonia e anche la morte, no? Proprio ha vissuto tutto quello che noi di male viviamo, ha condiviso. E quindi noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo condividere con Lui quello che Lui ha vissuto, no? Per noi. Ha fatto unità con il Redentore nell'immolazione totale di sé per noi. In questa terzina si può facilmente capire che il poeta abbia intuito la verità dell'incommensurabile immensità delle sofferenze di Cristo e di Maria ed esprima tale verità implicitamente chiedendo per se stesso non di avere tutte le pene di lui e di lei, ma di poterle dividere, ossia di esserne fatto partecipe nella misura delle possibilità di un povero uomo ben limitato e peccatore, come si sente, sa di essere, sorretta dalla Vergine, sempre materna e paziente. Non possiamo presumere di fare quello che ha fatto Cristo. Il discepolo non sarà migliore del maestro, dice Gesù, no? Però un discepolo ben preparato sarà come il maestro. Allora il discepolo non supera il maestro, perché il maestro è il maestro, è Cristo, c'è poco da fare, quindi non possiamo pensare di essere superiori, anche la Madonna non osa andare oltre Cristo, però praticamente fa quello il massimo che può fare per Cristo, no? Ecco, insieme a Cristo, con Cristo, ed è l'opera più perfetta. Quella di Maria è l'opera più perfetta sulla terra per giungere a imitare Cristo. Quindi, ecco, la richiesta di Jacopone è di piangere con te, fa cuteco, Lucia, fa che io pianga, che io condivida, che io divida con te queste pene. Assimilata alla Vergine Corredentrice, solidarietà nel dolore, comunione d'amore si presenta qui ancora una volta nette e decisa. Appare evidente che il Beato Jacopone non vuole manifestare soltanto con le parole, con i propri sentimenti, la sua riconoscenza verso colui che si è degnato di patire per lui, ma vuole in un certo senso penetrare anche egli nel patire di lui, desiderando di sperimentarlo e di farlo anche suo nella condivisione delle sue pene. E chiede appunto questo alla Divina Madre, ossia a colei che egli vede in un certo senso tutta unificata nella stessa missione redentiva con il Figlio crocifisso. Si può ben dire che il beato Jacopone aspirava a vivere quella stessa esperienza che sarà di Santa Veronica Giuliani, la quale visse assimilata alla Vergine Corredentrice per la straordinaria partecipazione all'unico martirio redentore. Assimilata alla Vergine Corredentrice, lo dice lei, questo termine è usato già dai santi, oltre che Giovanni Paolo II, il suo magistero, 7 volte lo usa. Quindi, insomma, poi fa anche una teologia della Madonna Corredentrice, ne parla della Mulieris Dignitatem, della Redentoris Mater, no? L'Encirica sulla Madonna, ecco, ne parla in tante occasioni. E allora, ecco, non possiamo esimerci da considerare questo aspetto teologico, no? Questa assimilazione della Vergine, e quindi la nostra assimilazione alla Vergine. Non pensiamo di essere come Cristo, e neanche integralmente come la Madonna, però qualcosa della Madonna, almeno, visto che lei è creatura, possiamo avere. Guardiamoci da fare, cari fratelli e sorelle. Non c'è mai fine all'amore, non c'è mai fine alla pietà, come De Maria nunquam satis, diceva San Bernardo, e anche San Paolo ripete, la carità non avrà mai fine, anche la carità è nunquam satis, no? Quindi Maria e la carità quasi quasi si identificano, perché ecco, nessuno ha tanta carità quanto Cristo, ma nessuno ne ha quanto Maria, quindi noi dobbiamo avere come modello di imitazione, questo modello sublime della Madonna, per essere almeno un poco come ci vorrebbe Cristo, come è stato Cristo, offrendo i nostri dolori, le nostre sofferenze, i nostri dolori, offrendo quello che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo, che è la Chiesa. Ecco, come San Paolo dice, questa teologia è proprio la teologia, ecco, della con partecipazione alla passione di Cristo. Si può dire che la Madonna non è corredentrice, perché lei ha partecipato alla passione. Quindi se non c'è corredenzione, neanche noi possiamo essere redenti. Non partecipa nessuno, e quindi nessuno è salvo. Non è una finzione la redenzione, non è un fatto automatico, no? Un biglietto che si stacca, come quando si va a comprare il biglietto della metropolitana, il biglietto dell'autobus, è qualcosa di personale che ti deve prendere nell'intimo, nell'animo e nel corpo, per mezzo della partecipazione intellettuale, fisica, corporea, di volontà, di memoria. Ecco, Santa Teresa, anzi Santa Caterina da Siena, parla dei 3 scaloni che dobbiamo salire per salire sul ponte che è Cristo. Sono gli scaloni delle facoltà interiore dell'uomo, della memoria, dell'intelletto e della volontà, senza orientare ciascuna di queste potenze, che sono interiori, che sono spirituali, non sono per niente carnali, a Cristo non c'è niente, ecco. Non c'è una vera conversione, siamo ancora nel mare delle passioni, quindi sia la memoria, sia l'intelletto che la volontà. Le 3 cose devono andare di pari passo, devono essere unite, devono essere concordi, devono essere impegnate allo stesso modo, perché se una sola viene meno, poi vengono meno le altre due, come il tessuto della fede. Se noi neghiamo l'incarnazione, neghiamo anche la redenzione. Se noi neghiamo la verginità di Maria, neghiamo anche la sua santità, la sua immacolata concezione, la sua maternità divina. Tutto è connesso. Se noi leghiamo il primo comandamento, non avrei altro Dio fuori di me, eppure anche gli altri 9 non valgono più niente, posso fare tutto quello che mi pare, tanto non c'è nessun Dio che è il legislatore, e quindi perché osservare il non uccidere, non rubare, perché è prassi comune, non, vedete, si può trovare mille prevaricazioni. Non bisogna uccidere, però se c'è uno che aggredisce, allora posso ucciderlo, oppure se è un bambino indesiderato che non posso mantenere economicamente, posso anche sopprimerlo, vendono la parent para dalla, come si chiama, children parenthood, dove si comprano questi feti, questi bambini, per farne poi
cellule che servono per la produzione di embrio, di vaccini oppure di cosmetici, no? Planet Parenthood, ecco, Planet Parenthood, questa organizzazione criminale, però legale purtroppo, no? Che compra feti abortivi dalle donne che li vendono, no? Vendono proprio utero, vendono il proprio feto, ecco, per ricavarne qualche soldo, veramente, ecco, molto miserabile per la propria salvezza, sopprimendo quindi un essere umano già vivente, già realizzato da Dio. Vedete, il principio dell'aborto è proprio un principio anticristico, no? ateo e anticristico insieme, perché io posso avvertire perché la vita mi appartiene, perché il corpo mi appartiene, come dicevano le femministe, il corpo è mio, lo gestisco io. In questo slogan c'è proprio una professione di fede anticristica, no? Quindi una fede satanista, insomma. Non laicista, laicismo non esiste, o satanismo o cristianesimo, no, perché io sono proprietario di me stesso. Ma come fai a essere proprietario di te stesso se ti ha creato Dio? Ah, ma io non ci credo che mi ha creato Dio. Non ci credi perché sei ribelle all'evidenza, se impugni la verità conosciuta, impugni Dio, impugni la grazia di Dio, la verità che ti viene direttamente da Dio nel tuo cuore. Quindi siamo nella bestemmia più spaventosa. Per riparare a questo tanti ignati promepati, fa me te con Lugem, no? Fa che io pianga con te, fa che io sia, ecco, pronto a sacrificarmi insieme a te. L'unico modo che abbiamo, ecco, di partecipare alla passione di Cristo, quindi di scagionarci, ecco, di liberarci, perché il peccato c'è poco da fare, e per il peccato occorre riparazione. Facco penas me condivide, fa che io divida sulla mia carne, dentro la mia carne, le tue pene. Non c'è altra strada, perché bene, vediamo ogni giorno le bestemmie, vediamo ogni giorno le prevaricazioni, le uccisioni, i delitti, no? Ma contro Dio, tutto è contro Dio. Anche se io ammazzo una persona, non è che faccio il delitto solo contro quella persona, faccio contro Dio che ho creato quella persona, no? È così rubare, è così mentire, è così, insomma, sono tutte prevaricazioni del primo comandamento. Ovviamente togliendo il primo togliamo tutto, ma anche togliendo uno degli altri comandamenti, non desiderare, ecco, se desidero la donna degli altri, l'uomo degli altri, che cosa succede? Che rompo l'unità familiare, che è unità divina, no? È l'unità della Trinità, e quindi anche qui vado contro il primo comandamento. Bene, cari fratelli, ecco, dividiamo non il male, ma il bene. Condividiamo con Cristo il bene, la sofferenza per le pene del mondo, e allora saremo riscattati dal Signore. Ave Maria, sia lodato Gesù Cristo. Arrivederci alla prossima puntata, al prossimo appuntamento. Cari fratelli di Radio Buon Consiglio.